Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti conosco anche il resto di Slavi?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA. Perché ti conosco anche il resto di Slavi? E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, da tutto il microfono, come sempre omonimo e omologo. Andrea, buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Un uomo che sta lottando con i suoi capelli, me ne ha appena... un Niccolò Fabi, vivo sempre insieme ai miei capelli.
No, sono troppo lunghi adesso e sono troppo lunghi, non li taglio da febbraio.
Minchia.
Da febbraio che non gli taglio. Li avevo tagliati parecchio a febbraio.
Sì, perché però, sì, non sei neanche rasta.
Comunque mi arrivano sotto il naso adesso e quando li lavo e toccano ampiamente le spalle.
Ok.
No, infatti sto seriamente pensando proprio anche di fare il taglio proprio a... che volevo farlo quando ero andato in India quest'estate, il taglio a zero una volta.
Ma non farlo quando arriva l'inverno, non taglio a zero, fallo quando arriva l'inverno.
Ma non me ne frega niente, la volta buona che posso mettermi una cuffia dopo 34 anni di vita, perché con i capelli ricci la cuffia non è che vada proprio. Quindi non lo so, non ne ho, vediamo, dovrò prendere una decisione, una strategia. Comunque me li devo tagliare nei prossimi giorni.
Che The End On Podcast è anche tricologia. Allora, noi cosa facciamo oggi? Facciamo come settimana scorsa, se ci avete seguito sui Twitter, soprattutto il suo, perché lui che l'ha twittato, Anban7, io Andrea underscore Snaddi, lo sapete, si riparte come settimana scorsa, cioè facciamo una bella insalata mista.
Bellissimo.
Abbiamo giustamente
potrei sviluppare una dipendenza da questa cosa.
Potremmo letteralmente fare tutto l'anno così, senza romperci più i maroni. A cercare idee.
Cioè, ragazzi, io stavo dicendo ad Andre prima, cioè io letteralmente non so di cosa parlerò. Cioè, non lo so, perché non ho avuto... Io mi prendo gli vocali, sapete, gli appunti vocali, ne abbiamo già parlato
una
volta nel podcast. Dopo che vedo le partite, non ho avuto il tempo di riascoltare i messaggi vocali. Quindi tu dirai delle cose, io ti dirò delle cose che mi vengono in testa rispetto a quello... Non mi ricordo cosa ho guardato, sto aprendo adesso... la scoreboard di ESPN
ancora, per dirti ancora una volta, cari ascoltatori, se volete iniziare un podcast sulla NBA, farlo in maniera regolare, approfondita, iniziatelo quando tipo avete un sacco di tempo libero, non quando avete più di 30 anni, un lavoro avviato, degli hobby, una donna, una casa e due
questa domenica in settembre, eccetera eccetera, esatto. Eccetera, non sarebbe passato.
Allora,
no, esattamente. Vai, dunque, dai, via. Allora, di cosa vuoi parlarmi? Guarda, tu di cosa mi parli? E io da lì prendo
allora,
il vabbè,
io ti parlerò delle cose che ho visto in svariate gare. Ho visto 4 gare. Vai. Dall'ultima volta ci siamo sentiti. Volevo farne di più, okay. Ma mi sono schifosamente addormentato davanti al computer guardando Boston contro qualcuno perché sono stanco e lavoro tanto, non perché fosse noiosa la gara. Però
Boston contro qualcuno, cosa hai visto? Boston contro
mi ricordo 2 o 3 giorni fa.
Io non so, allora di Boston, non so, 2 o 3 giorni Boston Minnesota.
No, quella prima, mi sa.
Vabbè, okay,
insomma, amen. Allora, iniziamo, dai, così al volo. PS, se già mi seguite su Twitter, avrete una sensazione di déjà vu perché mi baserò molto sui tweet e quello che ho fatto. Scusate, ma è comodo. Dunque, Indiana Charlotte, ho iniziato il mio primo tweet dicendo Indiana Charlotte del perché amo il basket. Gara, ovviamente non andiamo a fare l'analisi della gara perché una gara di inizio novembre vale quello che vale. Però è molto divertente, sono successe un milione di cose, un bel po' di spunti da vedere e un momentino per fare un'analisi. Prima cosa, parlando di Indiana, offensivamente sono mostruosi, hanno segnato 153 punti.
Ah, l'ho vista! Sì, vai! Ce l'ho, vai! Ce l'ho, vai! Ce l'ho, è quella che Charlotte ha vinto di uno nonostante Ali Barton abbia fatto una partita che... Sì, ok.
Mm-hmm. E la Melo l'ha vinta lui della tipica zingarata, una gara di merda, però poi ha fatto la rubata finale per portarsi a casa la gloria. Comunque, Indiana, offensivamente sono mostruosi, sono secondi per pace, secondi per offensive rating e 25esimi per defensive, quindi abbiamo capito che si corre e si tira e fondamentalmente si segna. Sono decimi per net rating, però più 3, che comunque non è male, ovviamente sono dati dopo 8 gare, valgono quello che valgono, però questo è quanto. A proposito di statistiche che vanno quello che valgono, Haliburton sta generando 56 punti a gara di media in questa stagione tra punti e assist, e ha 24 punti e 11.7 assist, cioè un assist tondo tondo in più dell'anno scorso. Tirando gli split sono 49-40-93. Cioè fondamentalmente siamo a livello superstar fatto e finito. Cosa mi è piaciuto della gara? Una piccola tendenza che non è durata molto, perché quando poi la gara si scalda ovviamente le rotazioni cambiano, ma entrambi iniziano col doppio lungo figo, Charlotte, Washington e Williams, Mark Williams e PJ Washington, e invece Indiana, Obi Toppin e Miles Turner. Obi Toppin mi è piaciuto tanto.
Posso dirti, sì, una roba qua? Guarda, volevo proprio portarti qua Toppin, perché io, se ricordo bene la gara, questa qua è una gara in cui hanno iniziato a usando tanto Toppin da rollante, e Toppin anche in uscita da situazioni quasi di in cui, diciamo, l'avevano liberato con dei blocchi,
sì, con dei riccioli
esatto. Perché hanno smesso di usarlo? Perché questo qua, tipo, hanno fatto, credo che all'inizio Toppin aveva fatto tipo 4 su 4, sì, nei primi 3 minuti di gara.
Ha fatto 6 o 8 punti in un amen, sì.
Sì. Quindi è una cosa che ho visto che funzionava molto bene ed hanno smesso di usarlo. Non capisco perché, e non capisco. Non riesco a capire se sia un problema di Toppin in generale. Perché questo qua è uno che potrebbe, cioè, ogni volta che lo vedo giocare, in ogni contesto, dico, questo qua potrebbe segnarne 15 a sera. Perché non gli date 10 tiri anziché dargliene? Ho aperto lo 7. Non so se hai avuto questa sensazione che tu. Sembra che abbia un certo punto. C'è una cosa che funzionava e mi hanno smesso, sì, di usarla. Non ho capito,
sì,
perché.
Sì, neanche io. Cioè, anche perché i minuti. Non ho sotto gli occhi il minutaggio negli altri quarti, ma l'impressione è che, quindi, o non giocava, o se giocava non l'ho visto, nel senso che era meno attivo. Però.
No, 26 minuti. 26 minuti di,
sì, quindi,
anima, ormai
quindi vuol dire che. Però li concentrati, sì, anche, nel primo tempo, suppongo.
E l'altra cosa che ho visto di Toppin, qua mi dici anche te cosa ne pensi, a me non è piaciuto nei minuti, se ricordo bene la partita, penso di sì, c'era un certo, come posso dire, traffico esagerato quando giocavano insieme lui e Smith,
sì.
Tendevano molto a pestarsi i piedi, tendenza di entrambi ad andare molto duro a rimbalzo offensivo, transizioni scoperte. Ho questi ricordi,
sì,
della partita.
Sì, perché quando alla fine del primo quarto i titolari sono usciti ed sono entrate le riserve, tra cui Smith, e Turner è uscito, il rendimento di Toppin è calato in maniera decisa. Sono un confermo, perché giustamente scusatemi, perché giustamente Turner ti apre, cioè, lo sappiamo, si può avere in campo soltanto un non tiratore, possibilmente un lungo. Toppin non è, insomma, sa metterla se serve, però non è un tiratore. Turner è un po' più tiratore. Turner, col fatto che la sua prima opzione è poppare o semplicemente stare sul perimetro, permetteva le incursioni di Toppin. Questo sì, lo hanno fatto tanto bene all'inizio, poi è un po' scomparsa sta cosa. Peccato, da vedere se si ritira fuori dal frigo, perché essendo una squadra che corre tanto, uno come Toppin ti dà una verticalità tremenda e anche un movimento est-ovest molto buono, perché no? Perché no, direi. Altre cose o posso passare al prossimo punto su sta gara?
No, vai,
allora,
no, io ti
prossimo
seguo
turno,
oggi.
Prossimo turno, sarà che è l'inizio, sarà che è il secondo anno, ma Matoni sta facendo fatica. Sta facendo fatica in,
sì,
difesa.
Concordo.
Lo stanno massacrando. Concordo. Tra l'altro io ho visto già Indiana contro Cleveland, abbiamo parlato settimana scorsa, e adesso l'ho vista contro Charlotte. In entrambi i casi, cioè, in un lato era tenuto da Rozier piuttosto che Hayward. Hayward è stato un momento al secondo quarto, te lo ricordi, immagino, in cui hanno chiamato 3 giochi uguali per Hayward in gomito.
Sì.
E si è mangiato Mathurin 3 volte diverse 6 punti.
A due all'ora. Me lo ricordo anch'io stramano. La cosa che mi preoccupa di Mathurin, poi questa cosa ne pensi tu dal lato offensivo, io ho visto che la gente ormai ha iniziato semplicemente a dargli 2 metri. Cioè un metro. Cioè lo aspetta.
Sì.
Finché non ti entra al tiro, bambin, io non ti lascio attaccarmi nel primo passo. un primo passo devastante. Sì. È riuscito, se ricordo bene, è riuscito a creare un po' di vantaggio un paio di volte e riesce a mettere la difesa in rotazione nonostante non abbia un tiro, che è testimonianza di quanto sia forte fisicamente. Sì. Però ho visto che la tendenza generale delle difese, perché non ho vista più di una di Indiana quest'anno, è quella di lasciargli il tiro.
Fare una drop facile facile su di lui, perché tanto ti aspetto.
Per inciso, guarda, vado, io ne ho viste due e non gli è entrato niente. Ah, 22, 23% da tre, ok, ecco, quindi stagione. Ne ho viste due e non gli, mi sembrava non gli entrasse niente. Confermo,
sì, quindi Maturin male. Difensivamente una tassa, perché Hayward lo ha mangiato con footwork, parlo anche di Hayward dopo, ma con footwork, con fondamentali, tra virgolette. E Strus, nella gara di cui ho parlato anche settimana scorsa, l'ha mangiato, cioè, in tutti i modi, uscendo dal blocco, tagliando, spingendo. In difesa è un malus già in questo momento, ed è una cosa che va aggiustata, secondo me, perché in ottica futura bisogna veramente che diventi neutro, anche leggermente negativo, però, cioè, non sarà mai forse un grande difensore di sistema, non sarà mai forse un grande difensore individuale, però caspita che almeno tenga sulla baracca in entrambe le situazioni, ecco, non, insomma, sì, spia, sì. Ecco. Bruce Brown secondo me è una manna per questa squadra qua, e sta chiaramente dimostrando di valere i soldi che ha preso. Ha sempre un impatto molto concreto, non fa dei grossi tabellini, però in difesa ovviamente si piglia spesso l'assignment peggiore dall'altra parte, e in attacco è un fluidificatore, fa girare il gioco, si prende il tiro quando serve, penetra quando serve, fa girare la palla quando serve. Si vede veramente il livello di maturità che ha un po' di più rispetto agli altri, e si vede veramente che secondo me questa squadra qua, cioè, pagatelo, avete fatto bene. Quello che mi piace tanto, piccolo punto tattico, che non è la mia specialità, però è una cosa carina: pochi pick and roll centrali, tanti pick and roll laterali, per permettere a Haliburton di avere il lato debole molto più esteso, con molto più spazio, e quindi fondamentalmente trovare con un bel ribaltamento di lato i tiratori sul perimetro. Indiana ha un bel gruppetto di tiratori pronti sugli scarichi, in primis il poppante, che è spessissimo Miles Turner, ogni tanto anche ho un blocco Smith, Jalen Smith, scusami, Smith. Avuto un momento di, volevo dirti quello che ti ha fatto una paresi nella famosa live del draft, però non volevo,
infatti stavo per dirti non hai avuto un blocco, solo tu
vedi, è proprio lui, allora.
Ma tu pensa ad avere Haliburton in sta squadra,
o Bane, se vuoi anche Bane, però.
Mamma mia. Ma sì, ma proprio, ma Bassel, cioè uno dei tre, io ho detto, cioè, uno, due, tre per me erano, se ti ricordi, erano Haliburton, Bassel, Bane, porca di quel...
Per chi non sapesse, non avesse colto il riferimento...
Io più ci penso.
In una live, nella live del draft di True Shooting, nel draft, per appunto, in cui il buon Smith è stato preso... Il Bandi era in commento di questa live e alla scelta è rimasto fondamentalmente paralizzato, che sembrava fosse stata la connessione, invece è rimasto semplicemente stupito in negativo dalla scelta.
Ma, voglio dire, io sono letteralmente l'ultimo degli stronzi, ma ultimissimo degli stronzi, ma sei, cioè io che sono, ripeto, soprattutto in termini di valutazione di prospetti, cioè sono uno che gli interessa, cioè a cui interessa la valutazione dei prospetti, ma chiaramente non faccio quello di mestiere neanche lontanamente. Cioè, la mia top 3, potete andare a vedere proprio la live, il processo del draft, a quel punto lì, i tre giocatori che io speravo arrivassero a quella scelta c'erano tutti e tre. Tutti e tre, ed era evidente, secondo me, che dovevi prendere uno di quei tre. Cioè, era evidente, non era, potevi sbagliare non prendere Haliburton e prendere Bassel. Quello l'avrei capito. Potevi fare trade down e andare su Bane 10 scelte dopo. L'avrei adorata come mossa. Potevi andare tranquillo e dire prendo Haliburton, che almeno so che ho un... È incredibile. Sono riusciti a prendere... Io ti giuro sta roba qua. Mi passerà, credo, mai. Cioè, una roba... Contando che ci è costato un anello questa boiata qua. Vabbè.
Scherza.
Quindi... Ma sì, allora, senti una cosa. Vai, vai. No, sì, dimmi, vai. No, niente, io in generale stavo... Indiana, ok, abbiamo parlato un po' di robe. Yield, io l'ho visto molto bene a livello proprio fisico. Yield l'ho visto... Di nuovo, ne ho viste due di Indiana e mi ha fatto sempre una grande impressione, Buddy Yield. Io credo che, vediamo, probabilmente lo daranno via la deadline, no?
In teoria.
Non hanno trovato l'accordo per l'estensione. Questo qua farà le fortune di qualcuno, perché questo qua è veramente, veramente, veramente buono. Senti, io andrei, parlerei, perché abbiamo parlato 10 minuti di Indiana.
Sì, andiamo avanti. Lato Charlotte?
Anche di più. Ma sì, facciamo anche veloce,
sì.
Dire lato Charlotte.
Allora, Charlotte... Non vincerà, non arriverà, tutto quello che volete, però Charlotte è un'idea di basket che è romanticamente affascinante, perché è un'idea di basket un po' antica, un po' la Clifford, giustamente, allenatore. Sono ultimi per triple tentate della Lega, sono primi per possessi a gara, il che vuol dire che si va al ferro e si va a rimbalzo e si pigliano liberi e si fa un basket che è un basket al minimo comune denominatore, fondamentalmente. Però è la ragione per cui in questa gara qua, poi ho visto un'altra gara di Charlotte contro Dallas, se ne parlo un pochino dopo, in questa gara qua Charlotte l'ha vinta perché è rimasta in contatto, cioè nel terzo quarto Haliburton fa letteralmente quello che vuole, è spaventoso, ne mette non so 6 su 8 da 3, una più difficile dell'altra, assist sì, a destra e sì. A sinistra, poi la squadra si infiamma, perché tra l'altro Indiana ha tirato malissimo in quella gara lì il primo tempo e poi benissimo il secondo tempo. Lui inizia a segnare, tutti iniziano a segnare, cioè è una roba che demoralizzerebbe chiunque. Però tripla di Haliburton, tripla di Rozier, tripla di Haliburton, Mark Williams va in unetta 2 su 2, tripla di Haliburton, appoggio di qualcuno.
Senti una cosa, domanda veloce, generale, quanto distante sei tu da perdere ogni speranza sulla Melo? Perché io penso di averle già...
Allora, guarda, ma che bell'assist che mi hai dato, perché... Come faccio a spiegarlo? Allora ho visto questa gara...
Ti dico dove
sì,
sono io,
tu.
Anzi no, no, dimmi no. Tu, no, dimmi tu, no, perché se non sai come spiegarlo...
Ho visto questa gara qua e mi sono veramente detto che sto giocatore qua, in effetti... Sai cosa mi sono detto? Mi sono detto che sto giocatore qua è il nuovo tier, il tier Lavine, è diventato il tier Lamelo. Nel nostro 25.
Grazie, non potevi dirlo meglio, non ci avrei mai
quei
pensato.
Quei giocatori che sono troppo talentuosi per essere il terzo, secondo violino, ma che per limiti intrinseci di comprensione del gioco, di talento, sono per forza destinati a fare il terzo o quarto violino. Cioè,
è come diciamo sempre a questo punto, solo una sana e
inibibile.
No, a me una cosa che manda i pazzi di Lamelo è che ancora questo qua, il quarto anno, non sa giocare un pick and roll. Questa qua è una cosa che mi manda i pazzi. Sì. Non ha il tempo del passaggio, non ha la misura del passaggio sul pick and roll. Ha una visione pazzesca, sa fare dei passaggi complicatissimi. Un pick and roll non lo sa giocare. Il pocket pass, il passaggio schiacciato, non ti dà la palla dove te la deve dare.
No.
Non ti dà la palla dove deve dare. Un'altra
vai, no, scusi, parentesi, che poi continueremo, ma... La cosa che mi piace di più di Mark Williams, che è un signor giocatore, è che tutti i passaggi di merda che gli fa la Melo Ball riesce a acchiapparli in coordinazione, non far passi e segnare.
Ha una coordinazione folle. Se ti posso dire una cosa, io ho preferito... A me pare che il pick and roll, la Melo, PJ Washington, funzioni meglio di quello con Mark Williams... Perché non so come spiegarti, è come se con PJ Washington, che non blocca quasi mai, slippa quasi sempre... Lamelo avesse delle letture facilitate.
Forse perché,
non so
perché
come
lo slip, essendo più veloce nell'esecuzione.
Possibile, non lo so. Una cosa che ho notato: tu guardi il pick and roll che gioca con PJ Washington e guardi il pick and roll che gioca con Mark Williams. Con Mark Williams gli lancia la palla a cazzo di cane, ma proprio a cazzo di cane. E questo qua deve prenderla in maniera. Mark Williams, secondo me, come rollante, può migliorare. Non è che può, deve migliorare. Però, come hai detto te, ha un range di cattura della palla che è fuori di
e
testa.
E non fa mai passi.
No, una coordinazione folle. Una cosa su Mark Williams. Mark Williams deve migliorare non tanto... Come posso dirlo? Mark Williams deve essere meno Miles Turner, cioè deve cercare meno la stoppata. Lascia molto scoperto il canestro sulle seconde possibilità. PJ Washington non è sto rimbalzista della no. Madonna per la posizione, cioè per il 4, addirittura per Small Ball 5. Quindi secondo me per quanto sia forte il rimbalzo PJ Washington, dico che per la posizione non è. Quindi secondo me Mark Williams deve un po' deve calmare un po' i bollenti spiriti della stoppata per quanto insomma sia pazzesco. Questo insomma, questo una cosa a me è piaciuto molto in questa partita qua, e devo dire che mi è piaciuto molto anche in altre partite in cui l'ho visto, Brandon Miller. Mi ha dato l'idea di uno che faccia quello che serve, che c'è, sì, da fare. Sì, mi ha fatto una gran bella impressione.
Anche a me, in questa qui sì, in quella contro Dallas è stato un po' avulso dalla gara, un po' tirato fuori, ma in questa qui non ha, cioè non mi ricordo il tabellino, non deve essere una cosa fantasmagorica, però hai visto che c'era in campo.
Sì, ha fatto tante cose, comunque team high più 17, vuol dire magari niente, però io mi ricordo un rimbalzo offensivo dove proprio lo vedevi che è stato attento a non farsi vedere dal proprio, sì, uomo per evitare il taglia fuori. Mi ricordo c'è stato un paio di momenti in cui Charlotte aveva difficoltà a creare un tiro aperto, letteralmente ha chiesto palla in poste, ha disegnato un paio di canestri complicati. Un altro paio di volte che ha provato dei pick and roll lui e ha trovato un uomo aperto. Cioè, ha fatto tante cosine bene in difesa. Ha fatto tante cosine che ho detto: ah, ok, non ti facevo più boller, sì, tra virgolette. Invece capisci.
Invece Zuador.
Sì, Zuador. No, quindi devo dire, la seconda volta che lo vedo, seconda volta che mi piace. Per inciso, 34 minuti sta partita. Sì. E voglio dire, non è che... cioè, ce li hai meritati. A me è piaciuto tantissimo in questa partita PJ Washington, per una serie di ragioni anche. Bello arsenale offensivo, mi piace in difesa. Secondo me non è uno small ball 5, devono smetterla con questo esperimento.
Sì, ormai direi basta anche.
No, è troppo piccolo, è troppo, non offre sufficiente rim protection. E niente, tu hai detto che volevi parlare di... vorrei solamente dire Rozier, bravo, sì. Nel senso, Rozier è lì da anni che fa sempre il suo... quindi vorrei solamente dirlo, è un giocatore di basket Rozier, e meriterebbe qualcos'altro.
Sì, probabilmente sì.
Lasciamo stare questo. Tu hai detto che volevi parlare di Hayward, che a me è piaciuto.
Allora,
molto.
Hayward, io ho fatto un paragone guardando questa gara qua su Twitter, che è come il vecchietto al campetto con la meta della salute, che però fa il culo a tutti, perché sta giocando. Allora, si è visto anche con Dallas, ha fatto una gara molto molto buona il primo...
non l'ho vista.
Allora, molto
Dallas,
molto buona il primo tempo. Secondo tempo, fermo restando che quella gara lì l'ha vinta Dallas, ma in realtà l'ha persa Charlotte, e l'ha persa Charlotte perché letteralmente non c'è una sola causa ovviamente delle sconfitte e delle vittorie, ma penso che le percentuali tra il primo e il secondo tempo di Hayward siano crollate, e penso sia per una questione di stanchezza e di tenuta fisica, perché letteralmente ha preso, ricordo, almeno 5 tiri aperti, tutti sul primo ferro, quindi lì vuol dire che non c'ha più le gambe, purtroppo. Però quando invece si gioca all'inizio, che ancora ha l'energia, è lucidissimo, sa fare tutto, nel senso che è uno che ti può creare vantaggio, te lo può aumentare e te lo può finalizzare. Ormai lo sapete se ci ascoltate che io ragiono in questi termini qua offensivamente, cioè sa mettersi in poste e creare del movimento. La creazione di vantaggio, una delle varie definizioni, almeno io ne ho due, la prima è obbligare l'avversario a girare le anche. Quindi vuol dire che penetri abbastanza veloce, l'avversario gira le anche, quindi guadagni un metro. E la seconda possibilità per creare vantaggio è obbligare a avere due uomini sulla palla. Non per forza un raddoppio, ma vuol dire che c'è uno stunt o il difensore deve guardarti. Per esempio, Hayward ha questa cosa qua, alla seconda, non la prima perché non c'è più il fisico ovviamente. Però lo cercano in post, e sa sempre creare qualcosa di buono, che sia uno scarico, che sia un attacco, quello che vuoi. Ha un footwork notevolissimo che gli permette, pur essendo molto lento, di saper gestirsi in una squadra che dal punto di vista del pace è molto in alto, terzo se non sbaglio nella Lega. Dal mid range è, quando non gli muoiono le gambe, quasi una sentenza, quindi contando che, dicevo per l'appunto, Charlotte prende poche triple, gioca molto uno stile di basket anni primi 2000 dal punto di vista delle zone di tiro, lui è adattissimo. Ecco, il pace alto probabilmente non lo aiuta, cioè il correre a destra a sinistra a 1000 all'ora seguendo la Melo e gli altri e i giovani non lo aiuta, però ho impressione che i primi tempi di Hayward siano proprio come acqua nel deserto per Charlotte. Poi vediamo se riesce a tenere botta, la velo difficile a 34 anni, non è...
Sì, comunque... Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto in generale, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Vediamo questo qua chi se lo piglia. Perché questo qua secondo me va via a metà stagione, perché è in scadenza.
Potrebbe essere l'aggiuntina piccolina a una squadra che ha ambizioni, sì. Perché fa tutto.
Beh, neanche tanto piccolina, perché devi matchare i contratti. Non sarà banale con i contratti.
No, vero.
Però vediamo, insomma, sono curioso. Senti, parliamo di abbiamo passato 20 minuti su Indiana Charlotte.
Fammi andare velocissimo su Dallas Charlotte, così chiudiamo Charlotte, e l'ho vista solo io, quindi
vai, veloce. Parliamo anche di Dallas da questo punto.
Sì, l'unica roba che volevo dire è che il lato oscuro del melo lo abbiamo visto il lato chiaro contro Dallas, cioè non ha gestito un attacco a metà campo in maniera seria, che fosse uno, però assist della Madonna, ha fatto un paio in cui ha ingannato il cameraman pure, e poi ha messo 5 triple su, ha fatto 5 su 10 nella gara, ma tipo tutte 5 nel quarto quarto, e letteralmente per una cosa che già ne parlavamo con il buon Sempru e con Ale Cozzi quando era il tempo di parlare di draft class. Non tira una volta che sia uguale, cioè ha le gambe, una volta manda avanti, una volta scala, una roba che non... Però c'ha sto tocco qua e ne ha messi 5 nel quarto quarto. Ha finito 30 più 10 più 13 assist, che in realtà erano 8, perché il modo in cui l'NBA dagli assist mi fa accapponare i capelli. 48-50-100 dal campo, gli split in questa gara qua. Molto più concentrato, molto meno farfallone di quello visto contro Indiana, ha difeso tanto, mettendo il corpo, giocando bene, difendendo di piedi, non di mani, mi ha stupito, molto engage in un certo senso, ha fatto un paio di assist incredibili e ha messo ste triple qua e ha tenuto il ritmo alto. Ancora una volta, dal punto di vista dei passaggi al rollante, ci ripresentiamo a settembre, però vabbè. Dallas, allora... È la gara in cui Doncic si fa male alla coscia e quindi esce un pelino prima, o insomma gioca un po' meno la partita. È però tolta questa roba qua, quindi farsi male, cioè, ora non voglio parlare male di Doncic di Dallas, che sono secondi all'ovest, ma è lento da fare paura questo giocatore, cioè è fuori forma, mi dà l'impressione, è bolso, cioè c'ha il...
Io ho visto due partite di Dallas, non mi ricordo quale, e quella contro Denver, che mi ricordo di sicuro fosse quella contro, per via del campo. Ho retweetato un meme bellissimo di Seinfeld, un mix tra Seinfeld e l'NBA Tournament, perché era... Vabbè, insomma, vi ho detto, ce l'ho da qualche parte sul mio profilo. Sono un grande fan di Seinfeld, quindi quando c'è un meme con Kramer, con Kramer, NBA Tournament, in-season tournament, scusa. E a me Doncic, onestamente, è piaciuto molto poco entrambe le volte che ho visto, e dico questo, cioè, è piaciuto molto poco, è numero 3 del mio virtuale MVP,
sì,
ballo.
Sì, per
adesso,
amor di Dio.
Cioè... Però quando non ha la palla è fermo, quando non ha la palla l'aspetta a 10 metri dal canestro. Sì. Cioè, per dire, se adesso tu mi dici chi sta dimostrando una maggiore volontà in generale in campo tra Irving e Doncic... Irving che sta tirando malissimo, per inciso, quindi prima, non guardate le statistiche, però... Irving si sta abbastanza
sbattendo,
ammazzando lontano dalla palla in attacco, sta portando dei blocchi ogni tanto, visto che hanno giocato qualche gioco guardia a guardia con Luca, in difesa si sta sbattendo, per quanto rimanga Irving, quindi è limitato, però... E cioè, a me piace molto di più come body language in generale Irving di Doncic. Doncic in attacco quando non ha palla lui
sta giocando come Harden, ma come l'Harden di adesso, cioè sto fermo lì, aspetto in difesa, guardo l'uomo, aspetto, se ho palla in mano mi invento qualcosa.
Ragazzi, una quantità di palle perse tutte e due le partite che ho visto, cioè ma fuori di testa. E
poi una cosa piccola, scusi, una cosa da vecchio, cazzo, penetra, si lamenta che non ha avuto fallo, penetra, gli fanno fallo, si lamenta che non ha avuto, non so, un fallo più grosso, penetra, gli fanno fallo, fa canestro, torna verso i liberi lamentandosi con gli altri. Ma di cosa ti lamenti? Ti ha fischiato fallo, che cazzo vuoi?
Parla sempre.
È una roba.
È È insostenibile. Comunque, no, nel senso, poi è bellissimo vedere, fa delle robe folli,
beh,
eccetera.
Assolutamente.
Quindi, ripeto, è terzo nel mio MVP ballo, cioè, no, inizio di stagione è pazzesco. Però, secondo me, non, con questo stile di basket qua non vai da nessuno.
No, ma ho l'impressione che si sia un po' rotto le scatole, che siamo a poco lontano da una richiesta trade, perché se già all'inizio stagione sei così... Ok, che arriva fuori forma perché probabilmente in estate, quando va in Slovenia, si sfonda di tutte le robe buone da mangiare che hanno lì. Però... sì, no...
Cioè, no. Io faccio un paragone, dopo parleremo magari anche di loro. La squadra che ho visto tanto in questa stagione, che è Denver. Cioè, ragazzi, questo qua, e parlo di quello col 15, ha vinto un titolo l'anno scorso. Oh, quest'anno qua, il primo anno
che si
presenta tirato all'inizio. Sto qua è entrato... Io ho visto la gara l'altra sera. Guarda, possiamo parlare al volo adesso, potremmo su Dallas. Ho visto la gara contro New Orleans. Gara che per me ha dimostrato che... Allora, ti faccio... L'hai vista?
No. Denver ho visto okay. La prima solo. Lakers.
Ok, la prima gara senza Murray, che sapete si è fatto male. Murray, quanto pare, starà fuori 2-3 settimane. Insomma, hamstring, non mi ricordo mai come si dice. La bicipite femorale?
No, perché vado in crisi per ste cose?
Vabbè, comunque, insomma, infortunio muscolare mi pare
sembra
che
sia... Tendine? Hamstring è il tendine. Adduttore,
grazie. Prego. Comunque, sta di fatto che sta fuori 2-3 settimane. La prima gara senza Marre, secondo me, ha fatto vedere due cose. Uno, questa squadra qua è veramente corta. Mm. Cioè, è veramente tanto corta, perché la prima guardia che è entrata dalla panchina è Gillespie, che se qualcuno di voi che non ha seguito... Ecco, esatto.
Carneade, chi era costui?
Esattamente, ha fatto i primi punti NBA tipo l'altra sera ed è al secondo anno. Quindi voglio dire, non bene. Jokic ha letteralmente è dovuto rimanere in campo tutto il primo quarto, per dirne una, perché non riuscivano a creare un canestro che non fosse uno senza di lui in campo. Come si è visto poi all'inizio del secondo quarto, non puoi, diciamo che la ricetta segreta che hanno trovato loro è staggerare Jokic e Murray per non perdere di troppo i minuti senza Jokic. Fai quella roba lì con Reggie Jackson, che è di fatto l'unico altro che sappia crearsi un tiro, e ovviamente il palco crolla. Quindi voglio dire, hanno dimostrato di essere cortissimi, però alcune cose, cioè, quindi diciamo che è una partita che ha confermato la mia idea che Denver debba fare qualcosa, perché secondo me sono tanto, cioè, se gli va come l'anno scorso, ok, lo rivincono, perché sono i più forti, sono quelli che mi hanno mostrato di più fino ad ora, però non puoi sempre sperare che tu non ti rompi e gli altri si rompano. Sì. Quindi voglio dire, però una serie di cose. Uno, forse hanno trovato qualcosa nel Strother, aveva giocato pochissimo in questo inizio di stagione, e è entrato e li ha letteralmente presi per la colletta, erano andati a meno 20 se non sbaglio, è entrato, ha messo 2-3 triple di una difficoltà irreale in catch and shoot, tutto in catch and shoot, ma irreale, cioè tipo passaggi ad altezza quasi del viso, e lui ha preso e con un rilascio, un po' di rilascio folle. Strother mi ha impressionato per capacità di farsi trovare sul perimetro e capacità, cioè coordinazione manocchio, di una rapidità furiosa. Quindi secondo me, e Strother è tipo l'ultimo che ha fatto entrare delle riserve, cioè hanno fatto veramente entrare perché non hanno giocato Murray. Però secondo me gli ha salvato la partita. Ne ha fatti una ventina, se non ricordo. E io credo e spero che Malone lo tiri su parecchio nelle rotazioni. Ti dirò di più. Secondo me potrebbe iniziare a pensare di tirarlo sopra Watson. Io Watson ogni volta che voglio giocare dico ok, fantastico, hai fatto due recuperate, hai fatto sta stoppata fuori, hai fatto una stoppata, cos'era, contro Dallas mi pare. Che io ho detto, ma come ha fatto? Vi giuro, una roba alla Giannis contro Ayton. Cioè, quel livello di roba impossibile a livello di coordinazione del corpo, space awareness, folle. Cioè, vi giuro, è letteralmente uno dei freak atletici più atletici che avevo visto. Però a me dà costantemente la sensazione di essere un cerbiatto in autostrada. Non mette una tripla nemmeno in un, cioè proprio lo vedi che non gli passa neanche per la testa di tirare. Tira se proprio deve. Quindi in ottica playoff mi viene da dire, cavolo, questo qua, ok, però se tu hai detto ripiazziamo Bruce Brown con Peyton Watson, io ti dico, Bruce Brown aveva delle letture da short roll molto buone, era uno che tirava e non aveva paura di tirare, era uno che andava tanto in lunetta perché sapeva mettere palla a terra, e ti ho detto tre cose che Peyton Watson in questo momento non fa. Quindi per quanto in difesa Peyton Watson sia indubbiamente un'altra roba rispetto a cosa, io mi viene da domandarmi se Peyton Watson non sia il cambio naturale di Gordon. Perché Gordon, per inciso, che io ho visto 4-5 partite di Denver, ragazzi, Gordon sta giocando a un livello fuori di testa. Gordon fuori di testa. Adesso non so neanche, guarda, non so neanche le percentuali, vado a vedere, perché per me non è una questione di tiro, è una questione di come sta giocando in difesa, in attacco. Infatti sta tirando col 25% da 3, ma col 58% dal campo, cioè, per dirvi. Gordon sta mi ha impressionato in questa inizio stagione. Vabbè, comunque, divago. Quindi per me Watson potrebbe essere più un cambio di cosa?
Di Gordon, di un 4, sì.
Esatto, e secondo me Strother deve essere, letteralmente deve essere, lui è perfetto per fare il cambio di KCP. Cioè, idealmente, no? Però può anche giocare vicino a KCP, ovviamente, nulla lo vieta. Secondo me, però, la cosa che questo infortunio di Murray ha evidenziato è, uno, che sono corti, due, che hanno letteralmente tre persone a roster che sanno crearsi, che sanno creare qualcosa. E se uno dei tre va giù, secondo me il problema è vero. Cioè, se Reggie Jackson va giù, e ti sto dicendo, secondo me il problema è vero. Non hai più quello che ti cioè, Bruce Brown, paradossalmente, secondo me si farà sentire tanto la maga. Vabbè, detto questo, alcune cosine che ho visto di Denver in generale quest'anno. Ah sì, perché ti dicevo questa cosa di Denver, del bla 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 bla. Questi qua perdevano sotto di 20 e potevano darla dentro sotto di 20, prima partita senza Murray, sotto di 20 a fine secondo quarto. Jokic non lo vedevi che voleva vincere, cioè lo vedi, e Gordon vedevi che volevano vincere, vedevi che avevano un proprio winning mindset, volevano portare a casa la partita indipendentemente da partita a inizio novembre contro New Orleans, in una partita in cui inizialmente non ti è entrato niente perché è stato tirando malissimo, e loro l'hanno voluta portare a casa ugualmente. E non è un caso, secondo me, che Jokic sia voluto partire così forte subito. Non è un caso. Secondo me Jokic vuole veramente dare un messaggio a tutti quanti. Compagni, non compagni, avversari. Cioè, questo è proprio... Ha fatto qualcosa, click, nella testa di Jokic, secondo me. E... mi sta impressionando, vabbè, cosa ovviamente banale da dire, però vuol dire, questo è Denver. Cioè, Denver è proprio una classico atteggiamento da campioni, e hanno vinto la partita di 17 contro New Orleans, attenzione, partita che magari non vinceranno, non vincono mai di 17, tranne quella volta lì, però voglio dire, comunque il fatto che devo dire un'altra cosa, sì, due cose velocissime su Denver, molto interessanti secondo me. Uno, Jokic tira molto di più la transizione rispetto agli anni passati, cerca molto di più di accelerare. Questa qua è una cosa che secondo me hanno scoperto negli scorsi playoff, nominalmente contro Phoenix, la prima volta che ho visto tirare la transizione così tanto, e il principale partner in transizione di Jokic è Porter Jr., che sta correndo il campo come le gazzelle. Uno, e Porter Jr. bene anche in difesa in questo inizio, l'ho visto benissimo contro Doncic. Bene, Porter mi sta piacendo molto, ho visto ultimamente, ho fatto le ultime partite, gli sta entrando un po' di tutto. Bene, mi sta piacendo Porter. Primo stretch di 10 partite in cui non penso, bel giocatore, però... forte, ma con quei soldi lì potevi fare di meglio. Se è questo, va bene, cioè va bene. L'altra cosa, stanno usando, che è bellissimo, Jokic molto off ball.
Sì, è vero.
Tante uscite a ricciolo, tante cose, Jokic tagliante, ed è carino, cioè è un po' chiaramente non è il piano A, ma è il piano B, il piano C, però lo stanno usando molto di più. Denver mi sta piacendo molto, bravo Malone finora, bravissimi ragazzi per l'atteggiamento, mi sta piacendo molto. L'unica roba, occhio, che secondo me sono veramente corti. Cioè, secondo me rimangono corti. Vediamo se Malone per sbaglio è inciampato in Strother.
Speriamo per loro.
Perché non lo faceva giocare. Vabbè.
Allora, terza delle quattro gare che ho visto. Non so se hai visto anche tu, ma...
Ah, non abbiamo parlato di Dallas.
Scusa, è vero, dobbiamo parlare di Dallas, hai ragione.
Non abbiamo parlato di Dallas. E cosa hai visto tu di Dallas?
Solo quella. Purtroppo solo quella.
No, ma dico, altre cose ti sono saltate negli occhi in quella
gara. Sì, scusami, hai ragione. Prima cosa, non so se è solo quella gara, ecco, quello che dirò di Dallas è relativo a questa gara qua, quindi mi confermerai se ne viste altre o mi confermerete se ne viste altre. Grant Williams molto positivo, molto positivo.
Pazzesco.
Temevo molto che patisse il fatto di non essere in un sistema di squadra spalmato democratico come quello di Boston, in realtà anche con un 1-2, con un'aquila bifronte, comunque bicefala, scusami, comunque sia, sì, non è la squadra dell'Albania, è il fatto che, no, è una metafora per dire Doncic e Irving, così ci capiamo subito.
Chi era bifronte?
Gian era bifronte. Gian era bifronte e l'Aquila era bicefala.
Perché di Animal
Podcast.
E
anche cultura e bandiere di stati esatto. balcanici. Quindi, o il Friuli anche per quello, cioè l'Aquila esatto, è dappertutto, esatto. L'Aquila a doppia testa.
Sì, però non è bicefala.
No, è vero, no, è solo...
Tra l'altro l'aquila della bandiera friulana si chiama il pollo timido, no?
Questo non lo so, questo devi... Di questo...
Mi pare si chiamasse, mi pare che fosse... Mi pare che sia... Vabbè, adesso lo cerco mentre tu parli di Grant Williams.
Vabbè, ok. No, Derrick Williams... scusami, Grant Williams, bravo, incisivissimo in attacco, ha fatto un gran lavoro sui seri e sulle triple, però ha mostrato molte più cose, perché è chiaro che Grant Williams è il tipico che può andarti magari un pelino in crisi mistica se non gli entrano le triple. In realtà questa gara qua gli sono entrate e un po' a effetto valanga ha fatto un sacco di cose.
Io, a me... scusami una roba, mo, aspetta un attimo, sta roba qua non la sapevo. Tu sai cosa rappresenta l'aquila nella bandiera friulana?
Non ne ho la più pallida idea. Non...
Io penso che i friulani non lo sappiano.
Non dirmi che è un riferimento all'Austro-Ungheria, che divento matto.
No, rappresenta adesso perché questa cosa qua
capiscono i quattro
sperando
sì.
di ironia della cosa, rappresenta Roma che soccorre Aquileia simboleggiata dalla torre sottostante.
Vabbè, ma
dovete sapere che non che i friulani non hanno niente contro i romani, voglio dire, però c'è molto questa cosa del you are Roman, no, di qua, di per dire il posto della burocrazia,
certo.
per indicare dove c'è la burocrazia si dice una Roma, no? Io penso che se lo chiedi a 100 friulani te lo sanno dire in 5.
È facile.
Quindi è l'aquila romana che soccorre Aquileia. Aquileia, per chi non lo sapesse, era uno dei più importanti porti dell'impero romano, il secondo porto dell'impero romano di fatto, no?
Adesso
il secondo porto
non ti dirò convintamente sì per una cosa che non ricordo dagli studi antichi,
mi pare il secondo porto, quindi insomma sì, c'era una forte, diciamo, il Friuli il Friuli è di fatto diventato qualcosa con l'impero romano prima, ovviamente.
Bene. Una frase che vale per molti luoghi del mondo, però.
assolutamente, voglio dire, ingegneristicamente parlando, di fatto il Friuli è stato fatto.
Vabbè, sì, diciamo, sì, tirato su dai. Ecco, quindi, esatto, tornando a Dallas, da Aquileia a Dallas, che podcast incredibile questo episodio. No, Grant Williams molto bene.
Comunque anche quello che ho visto io mi è piaciuto tantissimo, stravocale.
Sì.
Comunque un'altra cosa che io comincio ad avere una... io vorrei che lo microfonassero sempre. È intollerabile. Parla. È peggio di me. Parla sempre sto cazzo di uomo. Quanto cazzo parla. Si prende dei tecnici, fra l'altro, bellissimi. Perché dopo un po' vedi proprio gli abiti. Guarda il fan tecnico. Perché proprio non ce la fanno più. È sempre che parla. E si prende tutti i tecnici. Non mi ricordo chi. Mi pare fosse il telecronista contro Denver. Ha definito tecnico di fatica. Perché... Perché l'arbitro non ne può più dopo un po'. Non so quanti tecnici si sia già preso Grant Williams. Ho visto due partite e se ne ha preso il tecnico in entrambe. Parla sempre. Vabbè, vai, scusa.
No, quello. Derek Lively mi ha convinto. Ha patito un pochino la fisicità di Mark Williams contro Charlotte. Quindi l'ho visto un po'... cioè, tra i due, il vincitore del confronto diretto è stato Mark Williams. Però... Capisco il perché dell'archetipo, che va bene con Doncic, verticalissimo, salta altissimo, molto atletico, ci sta, è quello che, insomma, quello che serve.
Posso dire una cosa dal banco?
Dica.
Cheat. Allora, io condivido tutto l'hype che c'è su Lively, tutte le cose belle che sono state dette, anche quello che hai detto tu, condivido tutto. Condivido anche che sia un ottimo rim protector. Il ragazzo non capisce nulla in fase difensiva che non sia saltare e difendere il canestro. Cioè, io ho visto queste cose qua nella gara contro Denver. Per amor di Dio, l'attacco di Denver è forse l'attacco che quello è quello di Golden State.
Più complicato da gestire, sì.
Sì, assolutamente. Però tante volte l'ho visto perdere la rotazione, non capire quanto alto fosse quando andava a difendere sul pick and roll, perdersi tagli dietro, non capire quale fosse il suo uomo. L'ho visto tanto in confusione. È un centro rookie. I centri rookie solitamente neanche giocano.
No, infatti.
Quindi, voglio dire, cioè, io sono impressionato da quello che Lively sta facendo. Non avrei messo una lira sul fatto che fosse così da subito. Secondo me è pazzesco. L'ho visto fare dei... C'è una partita che ho visto, non mi ricordo quale fosse, che ha fatto delle letture dallo short roll. Ho detto, madonna mia. Cioè, ma veramente, cioè, passatore. Cioè, ma non cioè, proprio uno, cioè, ma passatore. Cioè, veramente bravo, veramente bravo. Ma anche non, cioè, anche dopo aver messo palla a terra. Cioè, cose complicate, passaggi complicati, visione complicata. Mi ha impressionato. Io dico solamente dal lato difensivo per il momento. È un po' salte e salte. Cioè, e non capisce bene. Però, oh, di nuovo, per un centro rookie, ragazzi. Cioè, benissimo Lively, benissimo. Per dove deve essere, scusa.
No, tranquillo. Questo è, non ho visto tante altre cose. Ammetto che mi stavo concentrando molto di più su Charlotte per vedere le eventuali differenze rispetto alla gara contro Indiana, quindi ho dato un pochino più di attenzione a Charlotte che a Dallas. Terza gara, questa qua la asciugo in 5 minuti.
Ti dico cosa velocissima ti dico su Dallas. Derrick Jones Jr., al momento gli sta entrando il tiro.
È vero, ah sì, è vero, mi è piaciuto.
E se gli entra il tiro, questo qua è un giocatore, perché cioè, in difesa lui comunque point of attack, eccetera, nell'uno contro uno, isolamento, cioè è lungo, è veloce, sa stare in fronte all'uomo, quindi se questo qua mette, cioè, se gli entra il tiro, occhio, che è un giocatore. E ho visto benissimo in quello che ho visto io, Hardaway.
Sì,
visto, è vero. Visto tanto bene Hardaway, tanto bene Hardaway.
Sì, anche io quel poco bene. Che ha fatto, cioè quel poco che ho visto, perché appunto sono una gara, è vero, entrambi ci sono, più Hardaway che Derrick Jones, però in quella gara lì.
Indietro, sì, mi sembrava Hardaway dei tempi di New York,
sì,
cioè proprio...
Sì, è ritornato quel...
Cazzuto.
Allora, 5 minuti mi asciugo. San Antonio-Toronto. L'ho guardata per Wembanyama perché ho visto solo questa qua di Wembanyama. Non ho visto quella di 38 contro Phoenix. Però.
Ce l'ho anch'io, sta
ecco,
qua.
Ecco, allora, un paio di cose. Rapidamente per Toronto. Toronto non mi piace per niente come ha giocato sta gara qua e probabilmente in generale. Siakam è un po' perso. Ho detto, vabbè, ma è una gara. No, Siakam è 15 più 6 più 5, 41, 33, 80 le percentuali.
Sono. Cazzo inguardabili. Sono inguardabili, eppure questa qua è la sindrome che un mio amico ha definito sindrome del gatto morto. Cioè, quando tu vedi un gatto morto per strada,
okay.
Ti dico anche cioè vuole avere lo sguardo, ci rimani colpito perché è una cosa, sì. No, che ti colpisce dentro, un animale, no, poverino. Però comunque lo guardi un istante
di troppo,
di più di quello che vorrei, perché non riesce a staccare lo sguardo. È uguale con i Raptors. Io ho guardato credo 4 partite dei Raptors, già, perché?
No, io non so come hai fatto, ho visto sto qua, mi ha rattristato, perché allora, Poeltl è un miracolo in campo, cioè giocatore, per amore di Dio, forse una cosa di buono, però mi sono reso conto veramente, guardavo la gara e mi sono detto, cazzo, ma meno male che hanno Schröder sti qua, se no non creano niente, e guarda, sì, che dire meno male, sì, che hanno Schröder, cioè adesso, ok?
Che è la cosa che ti dicevo
World
la volta scorsa,
champion,
è vero.
Danny Schröder, però, cioè, Dio santo.
Ma è vero, ti ricordi che te l'ho detto, sì, la volta scorsa e tu mi hai detto, sì. E tu hai detto, guarda che, e perché se non è quello, l'alternativa è, e devo dire, cappello, tanto di cappello a, l'alternativa è Bully Ball di Scottie, sì, Barnes, che mi è sembrato essere molto più in controllo rispetto agli, sì, anni scorsi del proprio corpo, sì, e conscio del fatto che 6'10 e pesa come... quattro cristiani compressi in uno, ci sta portando letteralmente gli avversari dentro il canestro.
Sta spingendo, spingendo veramente, e meno male, cioè nel senso ha ripreso un pochino quello che lo sviluppo che ci aspettavamo dopo l'anno da rookie, che è stato un po' interrotto l'anno scorso, l'ha ripreso. In questa gara qui il tabellino secondo me è come dire, la sua gara è meno bella del suo tabellino, perché ha fatto 23-16-6-51-42-76 in questa gara, quindi insomma sta tirando in generale molto bene, è oltre 20 punti.
No, in stagione questo.
Scusami, in stagione, questo. Scusami, hai ragione. Ma in...
nella gara ce l'ho sotto gli occhi, ha fatto 30-11-6.
Sì, ecco, scusami, hai ragione. Però in questa gara qua, il primo tempo molto scazzato, molto assente, molto avulso. Sì. Secondo tempo, soprattutto quarto-quarto, l'ha presa in mano lui e allora ha spostato veramente persone di forza e gli sono entrate un sacco di triple. Ora, non è un fuoco di paglia perché appunto 42% in stagione, sono 8 gare, ma sono comunque 8 gare. Però gli sono anche entrate tante triple, passami il termine. A parte uno che ha fatto uno step back e mi ha abbastanza stupito, abbastanza semplici nel concetto, cioè piedi per terra, di fronte a canestro, poi bisogna metterle, per amor di Dio. Però diciamo, non sono saltato sulla sedia, tranne per questo step back che mi ha un pochino stupito. Però questa gara qua, ecco, ho visto soltanto questa gara qua, quindi non giudico il giocatore in toto, perché so che sta facendo un bel inizio di stagione, leggo le statistiche, vedo i commenti, però ecco questo caso. Però Toronto non c'ha shooting, cioè non ce l'ha. Non ce l'ha, non c'è un tiratore serio.
Ma tu hai visto come... No, ce n'hanno uno che infatti adesso ho iniziato a giocare un po' di più, perché non giocasse, che è Grady Dick.
Sì.
Che è un mio pallino dal draft, lo sai. Ed è capitato probabilmente nella situazione peggiore in cui potesse capitare. Ma l'hai visto come diamine lo marcano? Cioè questo qua letteralmente gli mettono dietro... Ok, c'è uno che guarda Dick e basta. Cioè è praticamente una box and one su Dick a volte... E lui è bravo perché è intelligente, un paio di volte ha usato questo fatto di essere marcato per attirare attenzione, portare via l'uomo. L'ho visto abbastanza a suo agio nelle letture. Un paio di volte ha giocato un due pick and roll, ha trovato il rollante, ha trovato l'uomo libero, ha trovato spesso l'extra pass quando sono riusciti a creare vantaggio, il suo uomo è riuscito a chiudere su di lui. Mi è piaciuto in difesa, secondo me è un bel giocatore. Però, ragazzi miei...
No, fa una fatica tremenda con gli spazi lì e senza avere un playmaker serio accanto.
Porca miseria. E senti, lato San Antonio, io direi velocissimamente. Io la volta scorsa, fra l'altro, stavo guardando la partita contro i Suns di Wembanyama e ho pensato, io nella scorsa puntata del pod ho detto che Wembanyama è il terzo giocatore di basket più forte in questa squadra. Ovviamente ho detto, devo essere proprio mona. In realtà la partita contro Toronto mi ha un po', nel senso che il miglior giocatore di San Antonio in quella partita secondo me è stato veramente Collins. Sì. Sono più le partite in cui ti dico Collins è stato meglio di Wembanyama. Wembanyama al momento io andrei molto piano con i take top 20, top cose. Questo qua è ancora uno che a volte anche lui è un...
Cioè, ma in questo momento non c'è un'idea, cioè nel senso, ho l'impressione netta che Popovic ha detto fai tutto quello che vuoi e vediamo, poi limiamo i difetti, intanto fai, quindi, perché sta facendo delle giocate estremamente intelligenti e estremamente stupide allo stesso tempo, e so benissimo che non è un giocatore stupido, quindi vuol dire che è proprio fai quello che vuoi, è carta bianca, eccetera, esatto. È chiaramente questo. Due o tre cosine che mi sono piaciute, Wembanyama lo conoscete, non vi spiego le cose, però prima cosa, c'è stata un'azione in cui l'ho twittata, in cui riceve palla dopo un pick and roll, sta penetrando, la riceve male, tipo un po' indietro, la recupera per non fare passi eccetera, si abbassa molto verso davanti. 99% dei centri dell'NBA finisce lungo all'incontro per terra, lui ha fatto un passone di recupero e ha schiacciato, quindi una coordinazione che so che c'è, ma vederla aveva solo la pena. Quello che mi è piaciuto moltissimo è stato lo scarico su Johnson da tre punti da quando ha preso il rimbalzo. Quello scarico lì è uno scarico che non era perfetto il passaggio perché era un po' troppo alto, però quell'altezza, riprendete a vedere questa cosa qui, e il movimento che ha fatto è stato quasi un semigancio per fare il passaggio, non è stato un passaggio banale, ecco. E uno che ha quella visione lì, riesce a fare quel passaggio lì, anche se non è perfetto, avendo quell'esperienza lì, mi è molto piaciuto e mi fa pensare che forse una delle cose che, uno dei puntelli che alza più il suo ceiling, è paradossalmente il fatto di poter passare la palla e come potrebbe passare la palla. magari è una cosa a cui si pensa un po' di meno, perché difensivamente è chiaro l'impatto già da adesso, offensivamente tira, palleggia, penetra, sotto canestro, acchiappa qualunque cosa. Il passaggio così, secondo me, può essere veramente la cosa che lo rende nell'Echelon, però oh, calma, sì, siamo all'inizio.
E comunque una cosa che aveva detto, se non sbaglio, Lollo Pasquali su Twitter. So, mi pare, sono stato, non mi ricordo, però so che l'ho letto su Twitter da un profilo italiano e ho detto sì, sì. E non, cioè non riuscivo a mettere il dito su questa cosa, l'avevo intuita, mm-hmm, ma non riuscivo a esprimere, cioè non avevo... gli Spurs in sì son, difensivamente sono tostissimi, giocano durissimo, ma perché effettivamente diamine stanno, cioè possono saltare letteralmente ad ogni possesso, sì, cioè su ogni close out possono saltare perché hanno sempre comunque uno dietro, cioè che tiene in piedi la baracca anche se sono in 4 contro 3, in 5 contro 4, e sta roba qua gli consente di essere molto aggressivi sui close out, molto, quindi sì, questa cosa qua è molto vero. Un'altra cosa in questa partita qua, mi ricordo, mi era piaciuto tantissimo Branham,
sì,
che è la seconda volta che lo
ha
dico,
ha messo 4-5 piazzati lui e Johnson e Vassell, che è infortunato, quindi c'è Branham, sono i tre che possono crearsi un tiro dal palleggio praticamente.
A me Branham io insisto, sarà, sapete, un mio pallino, l'ho messo addirittura nel rookie second team l'anno scorso. A me Branham, c'è, cioè, quell'elemento di self creation
serve come il pane, sì.
Intriga tanto
sì.
Quindi non lo so, secondo me questa cosa qua che Branham devono farlo giocare e va bene così, insomma, sono opportunità.
Secondo punto per Wembanyama, delle due cose che mi, anzi tre, la coordinazione del passaggio e... Allora, verrà il giorno in cui smetteranno di lanciargli palloni alla cazzo di cane in aria, ma non è questo il giorno. E attenzione con sta roba, cioè a me piacerebbe che dalla 30ª gara non si faccia più sta cosa qua, perché è ok che siamo giovani, mm-hmm, però stai, secondo me, c'è il rischio di mettere un'abitudine molto brutta che è tu lanciala, che tanto poi ci pensa lui perché è infinito, che anche se è vero, non mi piace questo atteggiamento se devo allenare una squadra di giovani, ecco. Quando ha la recuperata che stava uscendo schiena verso la baseline e ha fatto un assist di, quasi a pallavolo per Bassi, che poi ha messo la layup, la scena è spettacolare. Wembanyama è probabilmente il giocatore che ha il più alto rate di conversione da palla persa a canestro, perché le leve che ha, il tocco che ha, l'istinto che ha, però vorrei veramente vedere queste cose qua ancora qualche gara e poi basta, per favore, iniziamo a spingere. Non dobbiamo vincere quest'anno, dobbiamo neanche fare i play-in quest'anno, però non abusiamo del fatto che sto alieno ci permette di essere sloppy, come dico in inglese, di essere non precisi, di essere un po' laschi, ecco. Vorrei non vedere questo qua. Ho visto tante palle lanciate veramente così, lanciale più in alto degli altri, tanto io le prende. Non voglio costruire su questa cosa qua, ecco. Due piccole cose. Ah no, un'altra cosa, la deterrenza, a parte le stoppate che ogni gara, anche la peggio gara, ne metterà almeno tre, quello è chiaro, perché boh, è obbligatorio. I due airball, uno di Schroeder e uno di Otto Porter Jr., da tre, sono degli airball che sono andati a sinistra del canestro di mezzo metro. Quell'airball lì lo fai perché non vedi il canestro. Il che vuol dire che la deterrenza di Wembanyama, che alza il braccio e salta un pochino, è come la mano in faccia, e non l'hanno visto, e quindi due airball tra due giocatori che, allora, Schroeder non è un tiratore, però sa tirare, Porter Junior è anche un tiratore da tre, vederlo sbagliare di mezzo metro su sinistra, proprio un airball così lungo, vuol dire che c'è qualcosa così. E, sì. McDermott e Collins sono la presenza dei veterani che serve. McDermott sta facendo, secondo me, un lavoro incredibile di prendersi quelle occasionine che ha e mettere la tripla, perché ovviamente è cercato quando è in campo relativamente spesso, però non è mai la prima, nella seconda, nella terza opzione, mi verrei da dirti, però corre come un diavolo, gira su tutti quanti i blocchi, ha sempre un uomo addosso e Dio buono riesce sempre a mettertene una o due, bravissimo lui. E Collins ha fatto una cosa, l'assist sulla tripla per Wembanyama, prende il rimbalzo mentre a terra si gira per fare uno scan del campo, tocca a terra e passa la palla a Wembanyama. Io ste robe qua divento matto, sono contento che sia sano, perché se ti ricordi già dal draft mi piaceva un casino, già dalla Summer League ha avuto tutte le sfighe del mondo di infortuni. Spero veramente continui così, perché è un giocatore che sa giocare a sto gioco, che è intelligente, che senza essere protagonista, sì. Porta al blocco duro quando serve, porta al rimbalzo quando serve, porta al tiro sospensione quando serve, e ha questi guizzi di creazione per le stelle saranno altre, ma sono io che tengo la baracca. Mi piace da morire.
Sì, 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 sono d'accordissimo. E qual è la quarta?
Io l'ultimo punto l'ho vista, allora, ho iniziato, fantastico, ho iniziato a vedere il condense stamattina alle 7, poi ho avuto cazzi a lavoro, ho visto un momento alle 9 e ho finito di vedere alle 17, quindi ho visto sta gara che è un condense 40 minuti, l'ho vista su 10 ore praticamente, alle 7:17, sì. Ho visto l'esordio di Harden contro New York.
Ah, anch'io ho visto sta roba qua, vai,
allora,
cosa,
fermi, fermi.
Cosa ne
allora,
pensi?
Fermi tutti perché è...
Quanto vale quello che stiamo per dire?
Esattamente, abbiamo visto una gara di un Harden arrugginito, quindi piano.
Veramente
piano.
Cioè,
Harden sì. Lo ha ammesso lui stesso, non ha detto che gli altri è chiaramente... Sta girando a 0.7 di velocità, non a 1, va bene così, ok, si ripiglierà, tutto quello che volete. Certe cose che secondo me possono trascendere le venemenzialità della situazione, guarda come sto parlando... Quinto titolare...
Cosa hai detto? Trascendere le?
Non so se esiste evenemenzialità. Allora, evenemenziale l'ho già usato... Allora, evenemenziale l'ho usato un po' spesso in questo podcast.
Di una tendenza storiografica che studia i singoli avvenimenti piuttosto che le linee di forza e gruppo... Sì, l'hai
episodico.
Usato anche bene.
Ma questo qua lo uso abbastanza spesso perché è un modo più figo per dire episodico, anche se passatemi la licenza poetica non è proprio... Ora, non so se l'ho appena reso un sostantivo, penso non esista evenemenzialità, però suona molto bene, ho saputo...
Ah, ma tu lo usi perché viene dal francese, per quello tu lo usi.
Perché
magari tu usi la parola.
Perché automaticamente per me evento è evenimento, e quindi sì, esatto.
Ah, ecco perché io evenemenziale, devo essere sincero, era una parola, confesso la mia ignoranza, non la conosco.
Sì, ma lo... perché viene dal francese evenementiel di evenimento, e quindi... ragazzi!
È una bella parola per far per mettere gli altri in una posizione di inferiorità. Mi piace,
così,
lo userò molto. Evenementiale.
Sono anche bene. Scusa, c'è questa bella
è
questa alliterazione
fantastico.
Della E. Questa... Comunque, dunque, cose appunto che trascendono l'evenemenzialità di quello che abbiamo visto in questa gara. Quinto titolo.
Però evenemenzialità non
esiste.
Non so,
però
esiste.
Guarda
vai
quanto
avanti,
cazzo è bello. Oh, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto di cosa.
Evenemenzialità.
No, non penso.
Non esiste, no. Esiste evenemenziale.
Però
vuoi
usare...
vabbè, no, ma
scusami, se petaloso, puoi entrare,
esatto, evenemenzialità.
Allora,
vai.
Quintetto titolare sarà, punto di domanda, punto esclamativo, Westbrook, Harden, PG, Kawhi e Zubac, l'eroe che Los Angeles non merita.
No, secondo me no.
Ecco, ho messo un punto di domanda all'inizio come in spagnolo, vorrei capire perché, allora...
Girato.
Sì, ho messo girato. Harden palla in mano vuol dire due cose: Westbrook nel dunker spot oppure Westbrook sul perimetro. Ecco, veramente l'unica cosa è, ne ho parlato anche un po' su Twitter con un po' di gente che aveva posto dei punti molto interessanti. Westbrook, se accetta di partire dalla panca o di staggerare i minuti con Harden, siamo d'accordo, perché giustamente mi faceva notare appunto i commentatori Twitter che anche al tempo di Houston non è che Westbrook e Harden funzionassero benissimo dal punto di vista dell'armonia in campo assieme, sono giocatori archetipicamente diversi, difficile da mettere insieme. Ho visto Westbrook una volta portato blocco per Harden, poi c'è stato uno short roll e poi uno scarico sul perimetro, nel dunker spot ha saputo fare qualcosina, però ecco, il mio punto è, avere un piccolo nel dunker spot è chiaramente perché non sai cos'altro fargli fare, ed è chiaramente una cosa che ai playoff non funziona, perché vuol dire che è proprio la minima minaccia quella lì, e capirai, mettimi questi due punti dall'angolo, che mi c'è dal lato, che mi interessa. Chi ne trarrà un vantaggio enorme è Zubac, perché le prime due azioni di Los Angeles Zubac ha avuto la palla sul polpastrello, poi ha messo la mano e la palla è arrivata lì, che è quello che diciamo la settimana scorsa
su quello per me è il miglior pregio di Harden, Dio
è bello. Una roba, il pocket pass è perfetto,
come ti dà la palla Harden è una cosa fuori di
tremendo,
testa.
Quindi se Harden continua così bene, ha messo un paio di triple anche, gara tranquilla, 17 punti tirando con 6 su 9 se non sbaglio dal campo, insomma una gara tranquilla, ha fatto il suo compito bene eccetera. Quindi gestione pick and roll Harden ottimo, contando che Kawhi Leonard non ha più il primo passo di una volta, non è mai stato un creatore dal pick and roll in struttura eccelso, Paul George in un certo senso nemmeno, avere un creatore da pick and roll che rimpiazzi Westbrook in sé, ma con una capacità di passaggio migliore di Westbrook e una minaccia da tre migliore di Westbrook, è oro colato. Detto questo, bisogna risolvere il problema di chi gioca, come staggeriamo, l'ho già detto.
Man, secondo
è una
me,
delle cose che era suggerito dai vari commentatori su Twitter con cui ho discusso sto pomeriggio, proprio questa cosa qua, cioè Man può essere veramente il cerottone che tiene tutto insieme, quello può essere un'idea.
Sai cos'è che a me, beh, a parte il fatto che il problema maggiore di sti Clippers, per, secondo me, rimane il fatto che comunque gestiscano Man, Westbrook, bla bla, sono piccoli.
Sì.
Quindi se io fossi un tifoso Clipper sarei preoccupato dal fatto che questi qua mi mangiano a rimbalzo, chiunque mi mangia a rimbalzo, e avrò... Io dubito vivamente che con Harden e qualcun altro tu riesca a vincere la battaglia dei possessi. Quindi secondo me tu automaticamente tu entri in una post-season e sai che in ogni gara avrai meno tiri dell'avversario. Questo per me è un problema
grosso. Sì, perché
sei
obbligato a mettere con percentuali alte, se no...
È un problema grosso, perché non hanno una difesa point of attack tale da generare un sacco di rubate. E potrebbero essere un attacco relativamente ad alti turnover, perché Harden non è uno che ha pochi turnover. E al rimbalzo vengono mangiati. Quindi questo è un po'. Questo insomma, è il problema dei Clippers. Ma volevo dirti una cosa. Sì, l'altra. Quindi questo per me è il problema numero uno. Ed è grosso ed è vero, secondo me. Tant'è vero che l'altro giorno. No, l'altro giorno. Oggi in macchina mi stavo chiedendo: con quel pacchetto con cui hanno preso Harden, avrebbero potuto prendere un Siakam in estate? Non lo so. Paradossalmente Siakam, per quanto abbiamo parlato bene, male in questo inizio di stagione, non ha fatto, secondo me avrebbe risolto una serie di... Vabbè, ma queste cose sono le equilibrazioni, non ho una risposta, mi è venuto su in testa questa idea, non lo so, dovrei pensarci, non sto facendo un giudizio. L'altra cosa che mi ha lasciato un po' così è che Kawhi deve entrare nella mentalità del gunner.
Sì.
Kawhi deve entrare nella mentalità del e anche Harden deve farlo. Mi arriva la palla, sono un minimo aperto, prendo tiro.
Sì.
Non devono entrare nella mentalità del faccio la cosa che piace a me. No, quando sei in tre stelle e in più a volte potresti avere anche Westbrook vicino, tu il minimo vantaggio lo devi capitalizzare, devi prenderti il tiro, soprattutto se sei Harden o Kawhi. Questa cosa qua Paul George l'ho vista già l'altro giorno, l'ha fatta. Il problema di Paul George è che in queste situazioni qua io so già come andrà a finire, che Paul George, che è quello che in questo inizio di stagione qua... L'altro giorno volevo fare anche la domanda provocatoria, cioè siamo sicuri che Kawhi sia ancora il miglior giocatore dei Clippers? Volevo fare questa domanda provocatoria, perché un po' come è partito George, un po' come è partito Leonard, secondo me, non lo so, però George potrebbe essere il giocatore più importante in questi Clippers adesso, poi magari a maggio Kawhi è in un altro stato di forma, quando Kawhi è in un altro stato di forma è Kawhi. Però... Io so già che George di sicuro, George io temo tenderà a sparire. Io temo che George sia ok col prendersi i tiri che gli altri gli lasciano, ma George è anche l'unico che si muove tanto fall ed è l'unico che prende la palla e tira. Gli altri due devono farsi venire in testa questo mindset che quando gli arriva la palla un minimo di vantaggio devono tirare, perché sono due ottimi tiratori e devono prendere e tirare, non devono pensarci un attimo. Invece ho visto Kawhi un paio di volte mettere palla a terra, pump fake, andare a cercarsi il tiro dalla media. Harden un paio di volte riniziare completamente un pick and roll, cioè neanche attaccare l'avversario. Di nuovo potrebbe essere ruggine di Harden, è la prima partita, bla, sono 7000
asterischi,
disclaimer,
certo,
da fare, assolutamente, potrebbe assolutamente non essere minimamente in alcun problema quello che ho appena detto, però il problema vero è quello che ho detto prima, e quello sono abbastanza sicuro che sia un problema, questo qua, teniamolo in mente, vediamo come va, però.
Lato New York... ho visto solo questa gara qua, quindi non so quanto è, però
io ho visto qualcosina.
Allora, in questa gara qua Brunson non incisivo, non mi ha particolarmente smosso. Chi mi è piaciuto tanto e non l'avrei detto in questo inizio stagione è RJ Barrett, e probabilmente sono convinto che, come con Markkanen, un'esperienza vincente a un torneo internazionale in un'era diversa ti sblocca certe cose, secondo me, e sta tirando bene da tre. Questo può essere un'anomalia statistica e si aggiusterà, però sembra sia passato dall'essere il giocatore che perché affinché porti frutti deve, appena prende la palla, attaccare a bomba al canestro e smuovere la difesa perché non sa fare altro. Sì. Mi sembra che sia un giocatore che ora sa anche rallentare un po' il ritmo, fare una buona scelta, fare un buon passaggio, prendersi un tiro facile.
Allora, tu sai quanto io sia Brunson sessuale. In questo inizio ho visto due partite qua, un pezzo di New York. Da quel poco che ho visto, Barrett è il mio preferito in questo inizio di stagione. Cioè, secondo me è il miglior giocatore di New York in questo inizio di stagione. Mi è piaciuto molto. Quindi sono d'accordo con te. Molto d'accordo con te. A me sta piacendo tanto anche Di Vincenzo.
Sì, nella gara contro i Clippers ha fatto, volevo twittarlo ma non ho avuto tempo, ha fatto un paio di cose di dominio totale, rimbalzo in attacco, strappa la palla mani dell'altro, trova l'uomo libero, mette la tripla, in transagonistica, incredibile, veramente.
Ma in tutti i momenti in cui l'ho visto è così. Quindi Di Vincenzo, devo dirti, oltre alle solite cose, per chi non lo sapesse, Randall sta giocando malissimo, sì. Super smenato da entrambi i lati del campo, quindi Randall veramente, ma oltre a questo, solita New York dell'anno scorso, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, Di Vincenzo però ogni volta che l'ho visto mi ha fatto una grande impressione.
E c'è anche una cosa secondo me utile, perché se pensi a che impatto ha avuto l'anno scorso uno come Hart, che recupera palla, spinge in transizione, fa quello che serve, eccetera, Di Vincenzo è la stessa cosa ma con più tiro da tre. Quindi nei momenti in cui sono i due in campo insieme, le ripartenze sono massacranti per gli altri, perché sono due che spingono a bomba proprio.
Hai ancora anche Hart, voglio dire, quindi non è che le dà
infatti, no? Quindi sono... ma i minuti insieme, non ho visto i plus minus, ma i minuti insieme secondo me hanno fatto bene sta gara qua, perché li ho visti veramente molto incisivi. Poi c'è stata una serie di momenti in cui tiro sbagliato contropiede, difesa contropiede, palla persa Clippers contropiede, li ha massacrati. Se non sbaglio, il conto dei punti in contropiede è 28-9 per New York, una cosa del genere. Tipo, cioè 28 punti in contropiede presi vuol dire che un quarto dei punti te li hanno fatti perché hai perso palla, perché hai tirato male, non eri pronto in difesa. Cazzo, cazzo, difesa in transizione. Questo è un punto sui Clippers che mi ero dimenticato. Sono lenti da fare schifo e Harden non aiuta. E non avranno tanti possessi, sì. Come hai detto tu, non hanno, ragazzi, bisogna veramente, ma anche poi lenti nell'entrare nei set proprio, cioè iniziano a posizionarsi a 16 secondi sul cronometro, 15, ma com'è possibile?
Questo qua, tendenza che sto vedendo in giro per la Lega, una cosa che ho notato guardando perché guardando un poco di tante squadre diverse, noti anche un po' di trend, no? Mi sembra che la gente sia una direttiva in generale, degli allenatori, sia quella del non importa cosa tu corri, che set corri, non importa contro chi sei matchato, no? Prenditi se possibile un tiro nei primi 10-15 secondi di azione, cioè prendi un tiro veloce piuttosto che quindi vedo molto meno mismatch hunting rispetto a anche la regular season, perché ormai è abbastanza chiaro che le qualità del tiro peggiora di brutto col trascorrere dei secondi. Mentre vedo che proprio va nella direzione opposta.
I Clippers sono lentissimi. Anche noioso da guardare, ma...
Sì, e non crea... Poi magari cambierà con Harden. Da quello che ho visto per il momento, creano tiri buoni, non buonissimi. Sì. Per la solita questione... Quello che abbiamo detto la volta scorsa, cazzo di vantaggio. Andre, senti una cosa, io non vado sulle partite che ho visto, che non ho visto, però magari sto letteralmente scrollando le squadre e ti dico...
Guarda, io ho un'ultimissima cosa da dire per New York, ci metto un secondo. Mitchell Robinson, super inizio di stagione, anche lui come Barrett veramente bravo, non avevo dubbi, l'ho preso nel mio fantabasket perché ne ero convinto, sta girando la sua offensive rebound percentage è 20.9%, questo qua l'ho titolato oggi, buono. che è il record della storia della Lega da quando si misurano queste cose qua, per ovviamente le 7-8 gare che hanno giocato. Il record storico è di Dennis Rodman ed è 20.8, il che significa, per chi non sapesse cosa vuol dire offensive rebound percentage, che praticamente, detta spiccia spiccia, un tiro su 5 che non entra dei Knicks finisce in mano in un balzo offensivo a sì. Mitchell Robinson.
Tu pensa che Rodman ha tenuto per
una stagione intera.
Rodman era fuori di testa. Ma non lo so, proprio il volo, ordine di net rating, cosa che ho visto così a caso. Boston, mi piacciono allora, quello che ho detto la volta scorsa, estremizzato, giocano un basket veramente semplice, sono super ISO heavy. Non lo so, cioè è la squadra più forte di sempre a giocare quel basket lì, quindi potrebbero vincere. Però veramente stanno estremizzando un concetto. Sai che sono ultimi per assist percentage questi qua? Perché dopo un po' sono andato a vedermi, ho detto, ma cazzo, questi qua giocano solo ISO, cioè letteralmente solo ISO, cioè girare la palla, attaccare, cioè, non lo so, sono molto, molto idea di basket, molto semplice. Tatum molto bene, Tatum l'ho visto molto più bullyball, molto più cose completamente a caso questo vedendo. Philadelphia mi sta piacendo ogni volta che la vedo con Ubre, Minnesota, sono contento che ne abbiano infilate un po', mi piace molto.
Anche perché tu sei molto alto su di loro, quindi...
Io ero molto alto e continuo ad avere delle vibe strane, però... fra l'altro, cosa brutta che ho visto, Towns è di fatto, per agli occhi di un osservatore medio o un po' più, è il terzo lungo per impatto in questo inizio di stagione, perché Reed è partito a 37.000 e anche Gobert è partito a 37.000, però paradossalmente gli altri due possono fare così bene perché Towns sta facendo una cosa che può fare solo lui, quindi ripeto, è quasi un playmaker aggiunto sul perimetro a volte. Paradossalmente il suo essere adattabile fa sì che sia quello dei tre più spendibile, però secondo me la trade Towns arriva entro insomma, non lo so, secondo me cronaca di una morte annunciata, vabbè. Dallas ne ha parlato. Golden State, allora, Chris Paul dopo essere partito da Dio fisicamente, attenzione, fisicamente, a me sembra che abbia già un minimo pagato fisicamente, stia già un po' pagando, e lo vedo con Paul, lo vedi che si inizia a prendersi meno tiri. Ormai dopo qualche anno ho capito quali sono le dinamiche di Paul, tiri quasi sempre corti e se ne prende molto di meno. Quindi io monitoro, Paul era uno di quelli che monitoravo per partita ai Suns, adesso lo farò un po' meno, però la mia sensazione è che stia un pochettino, non lo so, teniamolo d'occhio, perché voglio dire, Paul da fermo ti fa 9 assist e 0 palle perse da fermo, però quando arrivano nei playoff non è quella roba lì, quindi teniamo d'occhio la situazione Paul, perché sono già, mi piace già meno di quando eravamo partiti. Hawks, io sono rimasto impressionato ogni volta che vedo giocare da Jalen Johnson. È tipo so se è presente il meme, quello che adesso sta girando tantissimo con Total Eclipse of the Heart, con i bambini stonati, sì. Poi l'ultimo intonato, ecco, lui veramente sembra tipo, cioè, non so come ci fossero, non so, Garuba, Ben Simmons, tutto questo prototipo di 4 e alla fine Jalen Johnson, cioè è veramente veramente pazzesco. Marca letteralmente 1-5, buone letture dallo short roll, sta usando tanto nel dunker spot, si prende le tripe, non ha paura, bene, continuate a usarlo così. E Hawks in generale mi piacciono molto, una delle squadre che mi sta piacendo di più da guardare in questa inizio di stagione, e
sono secondi o terzi per offensive rating, se non sbaglio, stanno girando molto bene.
Mi piace, comunque classica squadra di Snyder. Orlando Magic
non li ho visti ancora,
vabbè. Io ne ho visto, vabbè, Wagner è fuori di testa. Wagner è partito a 7.000 indiani.
Ma guarda che è l'impatto del mondiale. Guarda che è proprio...
Wagner fuori di testa. Bitadze Watch per le partite senza Carter adesso. L'ho visto solamente contro i Lakers e Bitadze ha letteralmente, non dico dominato, ma quasi. Suns, allora, velocissimamente, una cosa sui Suns. Io aspetto, io blocco tutti i giudizi fino a quando non torno a vederli. Però, insieme. Come per i... Esatto, quando i clip come per i Clipper, dicevo che hanno un problema, e secondo me è quello dei rimbalzi. Da tifoso Suns c'ho una cosa che mi preoccupa, letteralmente una, nessun'altra, e questa cosa che mi preoccupa è la quantità di palle perse, perché io ogni volta che vedo tirare, che vedo i Suns prendersi un tiro con Durant in campo, penso, cazzo, questo qua è un buon tiro, cioè comunque la maggior parte dei tempi, questo qua è un buon tiro, ho un tiro molto buono. Il problema è che si prendono pochi tiri. L'ultima volta che ho controllato, questi qua hanno 7 possessi in meno a partita rispetto agli avversari e vincono la battaglia dei rimbalzi. Quindi voglio dire, hanno un problema con le palle perse. Perdono tantissimi palloni e questo è un problema che non credo verrà risolto con l'aggiunta di Bill e Booker. Questa è la mia idea. Secondo me rimarranno una squadra ad alte turnover e quindi devono... Cioè, questa qua è una cosa che va sistemata in qualche modo. Non so come la sistemi. Questo per me è, in questo momento, vi giuro, l'unico problema che mi rende preoccupato dei Suns al completo. Per il resto, io, da quel che ho visto in pre-season, quel che ho visto con Durant e Booker, io andrei in guerra con questa squadra. Però quella delle turnover non me la. Houston, abbiamo parlato la volta scorsa, sono contento che il record dimostri un po' quello che pensavamo prima della stagione. Oklahoma, abbiamo parlato la volta scorsa, non voglio rientrare, ho visto qualcosa in più di Chet, veramente mi sta impressionando. Toronto, abbiamo parlato. Brooklyn Nets, questione Cam Thomas, io non lo so. Mi ha mandato un vocale l'altro giorno Naya, poi mi parlo, ha scritto anche su Twitter, non lo so. Può essere Cam Thomas l'Allen Iverson di questa generazione, bla bla bla, quindi che con lo scoring ti tira su, ti porta ad un floor, bla bla bla, bla. No, queste cose qua. Quindi può essere l'Allen Iverson. La risposta è viviamo in un'epoca in cui gli attacchi stanno diventando incredibilmente efficaci, sì. Quindi credo sia un po' meno possibile per uno scorer puro essere un floor raiser che ti porta a un secondo turno di playoff, sì. O che ti porta a 50 vittorie in stagione. Però Cam Thomas è così allucinante sotto il punto di vista dello scoring che se c'è una persona che stresserà i limiti di questa finta teoria che ho elaborato adesso, è Cam Thomas. Quindi la domanda è molto pertinente, sviluppa un pensiero filosofico, secondo me non ho una risposta, è un tentativo di risposta quella che ho, quella che ho dato, e Thomas... cioè, ragazzi, guardatelo giocare, fa incazzare, però... fa anche bene, cioè nel senso alla salute, vedete voi come prenderlo, fa incazzare, a me fa incazzare.
Guarda, a me, io sono contento che esista, l'ho anche scritto su Twitter, sono grato che esista perché è un basket che mi piace un casino, non è il mio preferito del cuore, perché il mio figlio del cuore è quello degli anni 2013-14, come sai, insomma, quando c'era ancora, quando eravamo ancora arrivati a quel basket totale in cui tutti fanno tutto, ma c'era un minimo ancora di specializzazione dei ruoli, era un po' più schematico, mi piaceva un po', era un po' più romantico. Però il fatto che in un mondo che non ci vuole più, cioè in un basket che cerca l'efficienza, tutti giocano in maniera diversa ma simile, si cerca il tiro preciso, si cerca il movimento della palla, questo qua gli dai la palla in mano, gli sa fare una cosa sola, il signore gli ha dato un talento solo che è prendere questa palla e farla passare dentro un cesto, in qualunque modo possibile, però ce la fa. Pazzesco. Ed è un nano, è quello che mi fa impazzire, è piccolissimo, cioè è fantastico, è una cosa che...
Però è grosso.
Però è grosso, cioè è proprio grosso. Una cosa che... è, quello che mi piace è che è come il calabrone che non dovrebbe poter volare ma vola.
Boh, stavo per dirlo io, volevo dirlo io prima, lo volevo ridire adesso, ho detto vabbè, lasciamo stare, però sì, esatto, sì.
Cioè Cam Thomas dovrebbe fare 35 li a gara senza sforzo apparente, eppure li fa e continua, e li ha fatto l'anno scorso anche, sì, va esatto. Bene così.
Esatto, no vabbè, Cleveland, mi sono piaciuti di più col ritorno di Allen, voglio vederli ancora un attimo. Bucks,
c'è ancora un problema di ego, da settimana scorsa, non è cambiata.
Io ho delle vibes bruttissime sui Bucks, ragazzi, è incredibile le mie vibes, quando... potrei sbagliare, ma uno, in difesa non sono sostenibili. Dite quello che volete, Beasley e Lillard non sono sostenibili, devono far partire Beauchamp e sperare che gli entri la tripla dall'angolo. Sono sostenibili, non sono sostenibili, credetemi, è una roba brutta. È vero che con la drop di Lopez stanno andando un po' meglio, sono andati a giocare drop, quindi non è più a livello del bloccante, un po' meglio, ma è un po' meglio, cioè un po' meglio, ma comunque vedo dei grossi problemi. E continuo a vedere delle cose che non mi piacciono dal lato Giannis. Come se dovesse ribadire che lui è il numero uno. Guardate, non so, controllo adesso. Ma io ho l'impressione, vedendolo giocare, che Giannis perda 7 palloni a partita. Cioè, no, 4.2 a fronte di 3.2 assist. Cioè, però vi dico, è una cosa brutta da vedere. Non mi sta piacendo adesso. Bucks mi stanno dando le... Di nuovo, andranno rodati. Le vibes non mi piacciono. Lakers, abbiamo parlato la volta scorsa, ne ho visti ancora un po', non voglio adesso diventare una cosa, anzi, una cosa che secondo me è un po' il riflesso di un'altra. Soffrono tantissimo i rimbalzi offensivi degli avversari Lakers, cioè, ma tipo che credo che perdano 10 punti a partita su second chance opportunities, e non sto esagerando, se non sono 10 sono 8, cioè credo, devo ancora capirlo, ma allora mi è sembrato, sensazione mia, vorrei rivedere, mi è sembrata quella dei Lakers una difesa che viene molto facilmente messa in rotazione, ed è una difesa che con Davis da 5 e giocando Davis abbastanza alto, è una difesa che non ha più la backline, se viene messa in rotazione, di fatto... Si aprono buchi, nessuno fa un taglia fuori in quella squadra, letteralmente nessuno, e la quantità di rimbalzi offensivi che ho visto, poi non so, tipo stanotte, l'ultima che ho visto contro Miami, è folle, non so, cioè, ho il box score aperto contro Miami, ma io adesso non so quanti rimbalzi offensivi ha preso Miami, adesso lo dico al volo, 11, credevo di più, comunque 11 sono tanti, sì, questo, vabbè, sto andando veramente al volo, però LeBron, LeBron, mai visto LeBron così in forma negli ultimi anni, è fuori di testa, sto aspettando io che di vedere più minuti a Christie, più minuti a Reddish, vabbè, queste cose qua, Detroit mi ha parlato la volta scorsa, non voglio riparlare, Miami, migliore giocatore di questo inizio di stagione, Tyler Herro,
sì, assolutamente,
impressionante Tyler Herro,
mi sta tenendo su la stagione del fantabasket, visto che Booker è fuori, me la sta tenendo su lui, è una roba tremenda,
impressionante movimento off ball, impegno in difesa, per quanto ovviamente rimanga Herro, tiri dal palleggio, tutto Herro, molto bene, molto bene. New Orleans, vibes stranissime, io non mi... Che ogni volta che leggo che Zion non è un decimo di quello che era una volta, ragazzi. Poi io quando dico questa cosa qua, solitamente la settimana dopo Zion inizia a disarrugginirsi, quindi spero di portargli bene. Fino ad ora Zion male, ma proprio male. Cioè è un giocatore normale adesso Zion. In questo momento è un giocatore forte in attacco ma non fortissimo e con molti buchi in difesa, cioè al momento Zion non bene. La cosa che mi è piaciuta di New Orleans, Jordan Hawkins, l'ho visto due volte su due volte gli entra tutto, e di fatto hanno deciso che la point guard è un mix tra Ingram e Zion, e Hawkins è quello che è entrato al posto di CJ McCollum, sapete che problema è il polmone. Molto curioso di vedere come gestiranno il rientro di Troy Murphy, ma secondo me adesso è il momento per dare via Valanciunas, prendersi un 5 che apro, andare con Zion da 5, va bene, non prova, ormai tanto stai literally throwing shit at the wall, come dicono gli inglesi, sei in quello stato lì, e prova con i due tiratori, perché Hawkins mi ha impressionato. Hawkins e Murphy insieme a Zion e Ingram, allora ok, hai dei vari problemi, ma magari puoi trovare delle soluzioni, non lo so, però voglio dire, devono provare a far cose. Hornets abbiamo parlato, Kings, soffrono tanto la mancanza di Fox, ho visto Sabonis sta facendo pentole, coperchi, Monk più coinvolto, Mitchell più coinvolto, Hurter più coinvolto, però non gli manca Fox, senza Fox si sente tanto sta cosa qua. Sempre una delle squadre però che guardo più, con più piacere. Però insomma lo vedi che manca Fox. Portland, benissimo Shedon Sharpe.
Sì, ma è vero, ho visto un paio di cose in giro. Sì.
Shedon, Anthony Simons, perché sei fuori, Scoot Henderson, che è stato anche delle partite, Shedon Sharpe, Ayton. L'alfa è Shedon Sharpe, non ci sono dubbi, 100% Shedon Sharpe, per quanto al momento sia quasi prettamente uno scorer, non ha ancora grossi flash di creazione, ogni tanto per vedere qualcosina, ma molto bene. Ayton, ragazzi, non so cosa dirvi, fa una partita che mi piace, due partite che lo brucerei, solito Ayton, per quanto mi riguarda.
Non è cambiato.
Sì, curioso fra l'altro che si prenda molti meno tiri di
sì, sì, mi dà fastidio perché ci avevo sperato io, pur non amandolo, nel mio Fanta, ma invece no, non sta rendendo ad ora.
Vabbè, Bulls ne abbiamo parlato la volta scorsa, Spurs ne abbiamo parlato già, Jets ne abbiamo parlato la volta scorsa, Wizards,
vabbè, ne abbiamo parlato Wizards la volta scorsa,
una cosa, Memphis, velocissimamente come ultima cosa, malissimo, credo che abbiamo raggiunto il punto di detonazione del basket di Taylor Jenkins, cioè la domanda era fino a quanto posso impoverire la rotazione di questo cristiano di un allenatore che sembra uno sloveno delle valli con quel look, e questo qua riesce ancora a vincermene 45 all'anno, ok, credo che Tillman Roddy da 4-5 sia effettivamente
abbiamo trovato il limite.
Ma no, sì, ma non per Tillman, povero Cristiano, mi piace anche Tillman, però Tillman è un buon ottavo di rotazione. Tillman a questo punto qua sta diventando il tuo 5 di base. Roddy a 4, mamma mia, cioè è lento sul perimetro, ci perdi a rimbalzo. Poi hai Williams da 3, cioè sono una squadra, sono cortissimi, non hanno un vero creatore di gioco. Hanno iniziato alcune partite in cui non staggeravano nemmeno Smart e Bane, e non c'era veramente nessuno che avesse un'idea. Bane sta facendo pentole
coperte. C'è una cosa che è uscita nel discorso davanti a una birra con Daniele domenica, dove ti abbiamo mandato un messaggio molto divertente che resterà tra di noi. Per info, uno di voi ascoltatori è venuto a trovarmi a Bruxelles, fatelo più spesso così anch'io prendo un po' di allori, non soltanto lui che viene riconosciuto ovunque in Italia.
Poi allori, cioè voglio dire,
Luppoli più che allori, perché vabbè, abbiamo avuto delle
esatto.
E lui ha fatto notare una cosa intelligente, che è che se da un lato Memphis aveva la malattia di Memphis, no, quella di 2 anni fa di avere troppa gente a roster, bisognerà tagliare rami secchi, come dicevo io. Poi c'è stata la cosa imprevedibile, che Ja Morant abbia avuto i suoi problemi con la giustizia, le sospensioni che ne susseguono, però tutta la gente che è andata via da Memphis ha ruolo di sesto uomo, settimo uomo in squadre che possono puntare ai playoff in maniera stabile, Anderson, Melton, eccetera, e non è che sia arrivato pari valore a Memphis da sta cosa qua. E in realtà, ok, che io ero d'accordo a tempo di tagliare i rami secchi, come ha fatto anche Houston, appunto, ne parlavamo nel power ranking, cioè ok, non abbiamo troppi giovani da sviluppare perché il troppo stroppia. Però, ok, che Ja Morant non ci potevamo saperlo che avrebbe fatto questa roba. Però, Dio buono, resta il fatto che hai perso 2 giocatori che ti farebbero molto bene, Anderson e Melton, adesso.
Andre, l'idea era dare dentro questi qua per prendersi una stella.
Si parlava Jalen Brown, Jeremy Grant.
Era fare un 3-1, quella era l'idea. E adesso il punto è che adesso non sfortunate con infortuni, Clark, Adams, capisco tutto.
Sì, sfiga,
capisco tutto. Però anche se tutti sono sani, adesso non puoi più fare un 3-1. Voglio dire, anche se tutti sono sani, non so come la migliori questa squadra qua. Se tutti sono sani, questa squadra qua potrebbe essere un primo o un secondo turno di playoff, ma la mia domanda è la domanda come la migliori rimane.
Sì, siamo sempre lì e abbiamo perso armi per migliorarla, purtroppo. Sì.
Esattamente. Va bene. Comunque questa cosa...
Guarda che funziona molto bene.
Questo format funziona molto bene ed è, se fosse una birra, sarebbe tipo la Judas questo format, cioè ti sembra leggera, ma ne bevi 3 perché va giù, la Judas la conosci benissimo.
No, la Judas no, sai che non la conosco, è una belga.
La Judas nomen omen, cioè questa birra bionda che ti sembra leggerissima. Ne bevi 3 alla terza, quando fa caldo, però buona sta birra, ma va giù veramente bene. Ma quanti gradi ha? Giri la bottiglia e improvvisamente ti senti già, perché ha 8,5 gradi.
Ah, guarda, io ho provato uno, ok.
Etichetta nera con la scritta
l'etichetta rossa. Non l'ho ancora buttata, ma l'etichetta l'ho vista. Però io questa sensazione qua ce l'ho con la Paix Dieu, con la pace di Dio, che è la stessa cosa, bionda, sì. Buonissima, fresca, con un buon gusto, 10,5 gradi che non senti. Cazzo, una volta vado al bar, prendo la 33, non la 25, bella sta bionda, via. Oh, l'ho finita, ero tipo, madonna ragazzi, rientro a casa, passeggio un'ora, poi rientro a casa.
Sì, la Judas, mi ricordo diverse serate divertenti in Erasmus.
È una speciale pale ale, ok. Quanto ha di Ibu?
Judas, mi pare, dico, ma la Judas era veramente una maledetta. Veramente una maledetta. Ho, 8 e mezzo, colore giallo ambrato. Scusate.
Sì, sì, io sono su saveurbiere.com, quindi.
Io sono su Opti. Io su Opti.it. una pale ale.
Sì.
Sì, giallo ambrato.
Birreria Alkenmass. Ok, no, non l'ho ancora provata. Proverò.
È una stecca impossibile. Cioè, questa qua è proprio la classica che ne bevi.
Sì, sì, la Giuda, la traditrice.
Sì, proprio Giuda. Cioè, nome nomen. Sì. E quindi queste puntate qua sono come Giuda, perché come la Judas, perché tu inizi a... facciamo in un'ora, un'ora e mezza, e ti sembra di aver corso tutta la puntata, esatto. Però dici un sacco di robe in realtà, valutiamo.
No, poi c'è una realtà che è molto semplice, la preparazione è molto più rapida, e per noi,
guardi.
Prendi appunti, ci abbiamo messo 8 anni per capire che con minimo sforzo avevamo un buon risultato, con calma ci arriviamo. No, non è vero, arriveranno le puntate tematiche, ovviamente, ma... insomma, siamo a inizio stagione, adesso ci sta.
Di nuovo meme dei bambini stonati con i vari 2 up, 2 down, 25 under 25, tutte queste cose qua, e alla fine
flusso di coscienza.
Esatto.
Ok, io non posso fare altro, come ogni settimana, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie mille a te,
e signori e signori, buona stagione a tutti.
Buona stagione, un abbraccio!
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera, Andre, buonasera.
Anche tu conosci la tua vita di Slavo e anche